Un saluto a tutti e anche a quelli che ci ascoltano online. Questa mattina vorrei parlare della grazia, argomento abbastanza conosciuto, ma ahimè non conosciuto come deve essere conosciuto. E abbiamo un versetto base che ci porta proprio in quella direzione. Efesini capitolo 2 versetto 8, non so se dalla regia possono proiettarlo. Efesini capitolo 2 versetto 8, comunque ve lo leggo. Qui è Paolo che sta parlando e dice: poiché egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Allora, davanti a un'affermazione così importante, bisogna capire che cos'è la grazia. È chiaro che in questa comunità molti hanno ascoltato messaggi sulla grazia, ma in questo momento un po' mi rivolgo a coloro che sono lì ancora per dare la propria vita al Signore. E fino a quel momento questa parola grazia era sconosciuta soprattutto al popolo ebraico, ma anche ai pagani, soprattutto ai pagani. Quindi il titolo di questa riflessione è Entrare nella grazia. E io ho identificato tre punti, ce ne saranno sicuramente di più, ma tre punti importanti, fondamentali, che esamineremo, se ce la faccio, questa mattina. Il primo punto è comprendere l'esistenza della grazia. Il secondo punto è comprendere il significato della grazia. E il terzo punto è comprendere l'azione della grazia. La lettera agli Efesini è il nostro la nostra locomotiva che ci traina su questo argomento. Infatti, Efesini capitolo 1 e versetto 7 dice l'Apostolo Paolo ai credenti di Efeso: poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, e della quale egli è stato abbondante verso di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, col farci conoscere il mistero della sua volontà, giusta il disegno benevolo che egli aveva già prima in se stesso formato. Quindi si sta parlando qua di grazia, di questa ricchezza e di un mistero. Avete notato, versetto 9, col farci conoscere il mistero della sua volontà. Mistero che fino a quel tempo non conoscevano gli ebrei. Dimostrazione è che quando Gesù ha tentato di far capire ai farisei, ai giudei, quindi i conoscitori della legge, che lui era il figlio di Dio, non l'hanno né accettato, ma addirittura, proprio perché ti fai uguale a Dio, noi ti vogliamo uccidere. Efesini capitolo 3 e versetto 5: il qual mistero nelle altre età non fu dato a conoscere ai figliuoli degli uomini nel modo che ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Ecco allora una parte importante che questa frase, in questa lettera, ci dice. Era nascosto, ma a voi è stato rivelato questo mistero. Allora io, per curiosità, ho voluto vedere sul web cosa si dice la parola mistero. E sentite un po' cosa dice. Quanto rimane escluso dalle normali possibilità intuitive e conoscitive dell'intelletto umano o ne preclude un orientamento ragionevole, provocando una reazione di incertezza non necessariamente ansiosa né penosa, talvolta non priva di fascino. Filosofia, a più non posso qua. però la rivelazione ci è stata data. Per esempio nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 1 e versetto 17, ci è detto: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Cristo. Allora cominciamo già a capire che cos'è il mistero. Il mistero è Cristo. Quindi è importante comprendere bene l'esistenza della grazia che è stata rivelata. E io dirò di più: non si può credere in Dio in modo corretto senza la conoscenza della grazia. Quindi tutti coloro che non hanno capito che cos'è la grazia, ma pensano di credere in Dio, come facevano anche i farisei, non stanno credendo in modo corretto. E se non si crede in modo corretto, si è fuori. Allora qui è importante capire qual è stata la condizione spirituale dell'uomo senza Dio. In Romani capitolo 3, versetto 10, dice: siccome è scritto, non v'è alcun giusto, neppure uno, non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. E poi continua, eccetera. È certo che se noi restiamo a questo passo, la situazione è veramente tragica, ma molto tragica, e addirittura irrimediabile, se restiamo fermi a questa considerazione dell'Apostolo Paolo. E quindi significa restare sotto l'ira di Dio, perché se non siamo stati accolti da Dio, siamo sotto la sua ira. E ci viene detto questo in un passo nell'Evangelo di Giovanni. Giovanni 3,36: chi crede nel figliuolo ha vita eterna. Chi crede nel figliuolo ha vita eterna. Ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Come vedete, la situazione non è una situazione rimediabile sotto il punto di vista umano. È una situazione drammatica. L'ira di Dio resta sopra tutti coloro che non vogliono sapere niente di Gesù. Lo dice l'Evangelista. È una situazione angosciosa e terribile. Come dirà in Ebrei, alla lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 31, è cosa spaventevole cadere nelle mani dell'Iddio vivente. È certo che, letta così, la situazione spirituale non lascia scampo, esattamente come al condannato a morte: disperazione, angoscia, abbattimento, sfacelo, disfatta e tanto altro compaiono nella mente di chi si trova in quella condizione. Avete mai sentito, quando parlate del Vangelo, ah, per me il Signore non mi può salvare, ne ho combinate troppe, ne ho fatte troppe, ho peccato troppo, non è in grado di risolvere i miei problemi il Signore? E con questa situazione come ha rimediato l'uomo? Nei tempi antichi i popoli facevano sacrifici alle proprie divinità inventate per ovviare al loro castigo, perché non comprendevano la realtà della loro vita e del piano di Dio, oppure non si sono curati di conoscerlo, come dirà in Romani, no? Dice: il cielo racconta la gloria di Dio e gli uomini non si sono curati di conoscere Dio. Allora a questo punto c'è da chiederci: ma come ha rimediato Dio davanti a questa situazione difficile, tragica, drammatica? Noi sappiamo che Dio si è rivelato, l'abbiamo letto prima, al popolo di Israele attraverso Mosè. E proprio nella liberazione dall'Egitto, che è il simbolo della schiavitù del peccato, darà una legge fondamentale per la loro vita e per il loro rapporto giusto con Dio. Legge perfetta però che gli ebrei hanno saputo alleggerire e bypassare dal significato profondo che quei precetti perfetti si proponevano. La storia del popolo di Israele raccontata nell'Antico Testamento ci presenta una situazione non bella e piena di ribellione con interventi da parte di Dio, a volte anche in modo drammatico, soprattutto nel deserto, se vi ricordate. E nei secoli questa situazione ha avuto un declino spirituale sempre più evidente, fino a far dire attraverso i profeti ciò che sono agli occhi di Dio questo popolo. Isaia 39, già che questo popolo è un popolo ribelle, sono dei figliuoli bugiardi, dei figliuoli che non vogliono ascoltare la legge dell'Eterno. Geremia 5, versetto 21, ascoltate ora questo, o popolo stolto e senza cuore, che ha orecchie e non vede, che ha occhi e non vede, che ha orecchie e non ode. Versetto 23, ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle, si voltano indietro e se ne vanno. Quindi se nemmeno il popolo di Dio è stato capace di essere fedele e costante nel rapporto con Dio, significa che la situazione è veramente drammatica alla luce della giustizia e della santità di Dio. Ma grazie a Dio anche nell'Antico Testamento questa situazione non era proprio esattamente così. Abbiamo un Davide che in un salmo dice, Salmo 3, versetto 4, con la mia voce io grido all'Eterno ed egli mi risponde dal monte della sua santità. Salmo 5, 7, ma io per la grandezza della tua benignità entrerò nella tua casa e volto al tempio della tua santità adorerò con timore. E così anche altri, potrei leggerne anche altri. Quindi la santità di Dio, cioè la perfezione pura del suo essere, non può favorire la corruzione e la malvagità dell'uomo pieno di peccato, né tollerare nemmeno uno di questi peccati, neanche uno. È chiaro che se la situazione restasse così, io sono santo e tu sei un peccatore, resta uno stallo terribile. Sapete che cos'è uno stallo? Che non è il marito della stalla, eh? Lo stallo è una situazione dove non c'è possibilità di uscirne. Stai lì, stai fermo lì, soprattutto nel gioco degli scacchi, mi pare, no? Ma la parola di Dio ci dice che c'è una buona notizia. E oggi, con i tempi che viviamo, avere una buona notizia è qualcosa di unico che manifesta speranza, fiducia e interesse. Il cristiano pronuncia la buona notizia, la buona novella, l'Evangelo, che significa questo. Quindi entriamo nel secondo punto, comprendere il significato della grazia. E qui andiamo nella lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 4. Ma quando giunse la pienezza dei tempi, Iddio mandò il suo figliuolo nato di donna, nato sotto la legge. Mandò il suo figliuolo. Seconda Corinzi 5, 19. In quanto che Iddio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi siamo chiamati a predicare l'Evangelo per far sì che chi non crede sia riconciliato con il Signore, con Cristo. Questo è meraviglioso. Questo è un compito bellissimo, nobile, che il Signore ci ha dato. E adesso leggiamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 24, chiedo scusa ma dovevo per forza avere questi passi della scrittura fondamentali, importanti, da leggere. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a pro del corpo di Lui che è la Chiesa. della quale io sono stato fatto ministro secondo l'ufficio datomi da Dio per voi, di annunciare nella sua pienezza la parola di Dio, cioè il mistero che è stato occulto da tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai santi di Lui, i quali il Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza della gloria, il quale noi proclamiamo ammonendo ciascun uomo e ciascun uomo ammaestrando in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Dunque la grazia che procede da Cristo Gesù è fondamentale per essere nella volontà di Dio. E purtroppo questa grazia non è capita nel suo aspetto spirituale fondamentale, anche in alcune chiese evangeliche. Bisogna dirlo. Allora che cos'è la grazia? Ivaldo, hai fatto tutto sto giro. Che cos'è la grazia? La grazia di Dio è quel progetto unico che riporta non solo la comunione con Dio come era ai tempi di Adamo, ma assicura mediante l'amore del Padre attraverso il Figlio una vita che cammina nella santità, nella consacrazione al Signore per realizzare la vita eterna con Dio, come diceva il fratello Giuseppe. Cioè sapere oggi, mentre sono ancora sulla terra, di essere stato crocifisso con Cristo, di essere così unito a Dio per sempre e di avere per sempre risolto il problema della separazione da Dio che pesava come un macigno su di me, su di noi. Di avere lo Spirito Santo che vive, agisce e guida in me e di avere risolto una volta per sempre il problema del peccato che la mia carne produce. Questa è la grazia e tanto altro. Se riesco facciamo anche comprendere l'azione della grazia, il terzo punto. Come ho detto, questo aspetto è incompreso in altre realtà, in tante realtà. Cioè l'azione della grazia nel rigenerato, che è ben chiara e fondamentale come ingrediente dell'Evangelo, si tratta di questo. Ho fatto presente all'inizio la santità di Dio non permette all'uomo comune di essere e di stare alla sua presenza. Perché? Perché Dio è tre volte santo. Questo per il fatto che l'uomo nasce peccatore, muore peccatore. E come abbiamo letto, vi ricordate, i Romani 3:23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi essere in questa situazione significa essere soggetti alla condanna di Dio, di questo ne abbiamo parlato prima. Ma le cose non stanno così, grazie a Dio. Marco capitolo 16, versetto 15, e disse loro Gesù: andate per tutto il mondo a predicare l'Evangelo ad ogni creatura. La buona notizia, Gesù è morto per te. E se tu lo credi, sei redento, liberato, purificato. Quindi l'annuncio di questa buona notizia alle persone riguarda la venuta del Figlio di Dio sulla terra con i suoi insegnamenti, che coincide con le profezie al riguardo, anche attorno alla sua morte espiatoria avvenuta sul legno, sulla croce. A proposito, faccio una precisazione. Sappiamo che c'è una setta che dice che Cristo è stato inchiodato al palo. Se è inchiodato a un palo, le mani sono state inchiodate a un palo, hanno un chiodo solo. Però quando Toma dice io se non vedo e non metto la mia mano non credo, dice guarda il segno dei chiodi, al plurale. Quindi da qua si capisce che c'era una crocifissione. Tutto questo per far comprendere che quella condanna di cui accennavo prima è stata condonata, grazia. Noi eravamo condannati a morte perché privi della gloria di Dio. Ma il giusto giudice ha detto: io ti grazio. Quindi noi siamo degli ex condannati a morte. Lo credete questo? Non vi vedo molto convinti. Eravamo dei condannati a morte. E quindi entrare nella grazia vuol dire capire, comprendere anche quanto Dio ha fatto per me, nonostante lui poteva rimanere nella sua santità, nella sua gloria, ma è venuto incontro a me per recuperarmi. E quando noi abbiamo detto sì, ecco che lui è venuto nello Spirito Santo a dimorare nella nostra vita, e la nostra vita ha avuto un cambiamento, e su questo si potrebbe portare un altro messaggio. Quali sono i frutti degni di ravvedimento? Questo è un assist che lancio a qualche altro predicatore. Romani 3,24: e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Grazia e Gesù stanno assieme, non si può scindere questo aspetto. Grazia e Gesù stanno insieme, perché è per grazia, mediante la fede nel sangue di Gesù, che siamo stati salvati, per grazia. La grazia è il grido benevolo di Dio che annuncia che è Lui che ha sistemato le cose rovinate dall'uomo. La grazia ci dice che è Lui che ha preso l'iniziativa verso l'uomo peccatore. Ci dice che è Lui che ha predestinato chi crederà in Lui non solo alla cancellazione del debito spirituale, ma anche ad essere rivestiti della giustizia di Cristo Gesù e quindi camminare in novità di vita. Quando noi riceviamo il Signore, non facciamo più le cose di prima, non perché ci sforziamo di non farle, ma perché è il Signore che ci guida e ci conduce, se ci siamo veramente arresi al Signore. La grazia vede il Dio che è buono, lo vede amore, lento all'ira e di grande benignità. La grazia trasforma un uomo religioso in un vero adoratore di Dio. La grazia è avere fatto pace con Dio per sempre, e mentre siamo in vita sulla terra, Dio ci vede seduti nei luoghi celesti. Lo dice in Efesini capitolo 2 versetto 6. La grazia produce certezza della salvezza sulla base non delle proprie capacità spirituali, ma proprio dalle dichiarazioni dello Spirito Santo che ha ispirato gli autori biblici per dirci che Dio ci ama e ci vuole con Lui. Dirò di più: la grazia vede il bicchiere mezzo pieno, non vede il bicchiere mezzo vuoto. Perché? Perché la grazia produce positività, mai negatività. Quando vediamo negatività nella nostra vita, allora dobbiamo capire che c'è un campanello d'allarme pericoloso. Stiamo dando ascolto al maligno. Tanto è vero che quando leggiamo in Prima Corinzi capitolo 13, riferito all'amore, scusate, che è poi Cristo, spera ogni cosa, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, non sospetta il male. Sono tutte caratteristiche che dovremmo avere ogni giorno davanti, anche quando ci muoviamo. Sto realizzando Prima Corinzi 13, lasciamo stare tutto il resto della lettera ai Corinti, però Prima Corinzi 13, sto realizzando questo, c'è l'amore nella mia vita, questo amore prorompente che viene dichiarato come fiumi d'acqua viva che sgorgeranno dal proprio seno, cioè dall'interno di noi. Avrei l'ultimo punto, vado veloce. Quindi da un'azione verticale che abbiamo appena ho appena enunciato, adesso c'è un'azione orizzontale. Cosa fa la grazia tra di noi? La grazia conduce un nato di nuovo come un fiume d'acqua viva che sgorga dall'interno per irrigare all'esterno cuori aridi e infruttuosi. Questi fiumi d'acqua viva non servono a noi per dire vedi come sono spirituale, vedi come sono grande rispetto a te. No, non è per questo. La grazia significa vivere da quel momento la comunione anche con i rigenerati in Cristo. Assaporare la comunione fraterna unica e inimitabile. Sto parlando dell'azione orizzontale della grazia. Perché la presenza dello Spirito Santo, che conduce e guida, permette una fusione spirituale in Cristo che nessuna azione umana è capace di fare. Significa godere della condivisione della fede in Gesù per essere veri adoratori che hanno a cuore questo proposito. Quindi realizzare, come ho detto, 1 Corinzi 13. Essere nella grazia quindi è manifestare frutti degni di ravvedimento ed essere sottomessi al Signore per essere usati da Lui per la diffusione del Regno dei Cieli. Siamo salvati per grazia per questo scopo. Se non l'avevi capito, è questo lo scopo. Andate, predicate l'Evangelo. Perché predicando l'Evangelo, coloro che credono diventano degli adoratori del Signore e parteciperanno anche loro, come noi, alla gioia immensa nel cielo di adorare e continuare ad adorare il Signore. Essere nella grazia c'è perdono tra i figli di Dio, c'è comprensione, adesione, empatia, essere assertivi e mai negativi. E avere una visione della vita terrena come un passaggio particolare e prezioso nell'avere incontrato Dio e sentirlo accanto a noi fino alla fine della vita terrena. Non è meraviglioso questo? Grazie Signore che ti abbiamo incontrato. Sei venuto nella nostra vita, hai fatto luce, hai gettato luce là dove c'erano tenebre spaventose e abbiamo capito che tu ci ami. Quindi anche essere nella grazia è anche realizzare Romani 8:28. Chi se lo ricorda? Tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Questa mattina, se senti una chiamata, se senti che Dio ti sta chiamando, se senti che il tuo rapporto con Dio ha bisogno di essere messo a posto, questo è il momento opportuno. Infine, essere nella grazia di Dio e trovarsi nella terra promessa, fra virgolette, dove l'Eterno ti apre un Giordano per combattere con te contro il nemico di Dio. Chi è il nemico di Dio? Satana. Perché da quel momento che tu non appartieni più a Satana, è la volta buona che Satana cercherà di farti cadere, di farti inciampare, di rallentare il tuo cammino con il Signore. Combattimento che Lui solo può manifestarsi in te. Noi non possiamo combattere Satana, ma con il Signore dentro di noi possiamo resistere al maligno. Infine, e ho veramente finito, è fruire della grassezza di quella terra dove il Signore fa scorrere il suo latte e il suo miele. Due nutrimenti organici straordinari, ricchi di proprietà benefiche e salutari. Così è della sua parola che viverla nella sua grazia, guidati dallo Spirito Santo, dà ricchezza spirituale, nutrimento spirituale e crescita spirituale in Lui. Questo è essere nella grazia. Che il Signore ci doni di riflettere sulla sua parola e di vivere giorno dopo giorno la realtà di essere nella grazia. Amen.